Allora, 11:35 minuti primi, questo è sempre Radio Onda Rossa. Noi fra poco andiamo a concludere la mattinata, come annunciato, l'abbiamo annunciato in realtà un po' prima, però la diretta anche questa, questa è, riprendendo alcuni temi, anzi uno dei principali temi della rassegna stampa di oggi, questa famigerata presa di posizione da parte della Corte di Cassazione sul saluto romano, che è reato fino a un certo punto, si può fare in una certa maniera, in un'altra certa maniera no, abbiamo forse anche fatto dell'ironia forse eccessiva, chi lo sa, ne parliamo fra poco con uno storico, Davide Conti, che insomma abbiamo avuto modo di sentire già tante volte in passato, che ha scritto un libro, Fascisti contro la democrazia, che crediamo abbia qualche attinenza con le questioni che abbiamo affrontato stamattina, fra pochissimo di nuovo in diretta. Allora, 11:40 minuti primi, e come annunciato ultimo spazio di approfondimento questa mattina, diciamo chiudiamo come abbiamo iniziato, una delle notizie principali quest'oggi sui giornali era relativa alla sentenza della Corte di Cassazione sul famigerato saluto romano, vediamo se ci sono vari, oggi ci sono anche varie voci, purtroppo avremmo voluto anche quella di Vincenzo che avete sentito poco fa, però stamattina è una giornata un po' particolare, quindi si avrà modo di esprimersi, diciamo, successivamente, ecco.
Sì, volevo dire semplicemente le sezioni riunite, le sezioni della Corte di Cassazione, che è importante perché si tratta, certo, di un giudizio, diciamo, che implica, insomma, appunto, un giudizio definitivo. Teoricamente definitivo, ma in Italia non è mai niente definitivo.
Questo no, però dal punto di vista, quindi, della piramide, ecco, quello è l'apice. E che dire, questo saluto romano è un reato, ma fino a un certo punto si inseriscono tutta una serie di possibilità di interpretazione che di fatto depenalizzano il reato e la vicenda, tant'è che poi l'estrema destra in qualche modo oggi esulta, però noi quello che volevamo fare era cercare di capire se oltre all'estrema destra dei soliti noti
che sono su tutti i giornali poi oggi, no?
Che ci
i soliti
stanno,
esagitati, diciamo,
però oltre a questi esagitati ci fosse anche qualcos'altro, perché poi spesso, insomma, anche a noi capita di pensare, vabbè, alla fine i quattro esagitati stanno lì, sono pochi, rinchiusi, e chi se ne importa, ma forse come dire, la questione è un po' più ampia, e noi proprio per questo, insomma, ci rivolgeremo fra poco per un'interlocuzione a Davide Conti, che lui e tanti altri, insomma, ovviamente, ma con lui, diciamo, ci è capitato
abbiamo
più volte
questo
di parlare. Abbiamo scelto lui, abbiamo scelto un libro che si chiama e che consigliamo, ovviamente,
Fascisti contro la democrazia, Almirante Rauti alla radice della destra italiana, 1946-1976.
Ecco.
Voi direte, ma chi state?
Siamo
come si diceva, quando tu lei uno dalla tomba, di se deseppellendo non è italiano,
no, però comunque, insomma, qualunque sia,
scava la fossa.
Stiamo parlando del, fra gli altri, del padre dell'attuale sottosegretario alla difesa, giusto?
Sì, ecco, sì, esattamente.
Perché dirne una,
guarda caso, sta su tutti i giornali per un calendario.
Per un'altra questione che non è quella, però in qualche modo la si abbina, perché c'è grande insomma, ne abbiamo parlato, penso, ma stamattina, però per chi non ha sentito la rassegna stampa, grande polemica perché l'esercito fa un calendario che sostanzialmente, insomma, la diciamo molto 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 sinteticamente, sdogana pure la Repubblica Sociale, insomma, in nome del fatto che tutti i soldati combattono per un unico esercito e un'unica patria, si fa il solito mischione che piace tanto a una certa destra, e come dire, si derubrica un po' tutto. Come vedete, la questione, da piccola che era, da una sentenza delle sezioni unite della Cassazione, tende ad allargarsi. Stamane sui giornali se ne è parlato, ovviamente, anche se più che altro si è raccontata la vicenda. C'è qualche intervento, c'è Manconi su Repubblica, c'è Il Manifesto, sicuramente qualcuno che non ha... qualcun altro,
sì, allora,
che c'è sfuggito.
Proviamo a fare il quadro, ve lo propongo così. Come i nostri ascoltatori sapranno, è cominciata una grossa polemica intorno alla tradizionale esposizione dei saluti romani per la ricorrenza del 7 gennaio, quella che va sotto il nome di strage di Acca Larenzia, la morte di due neofascisti il 7 gennaio del 79, sì, se non vado errato, 78, scusate, succede anche, insomma, 7 gennaio del 78, in quella, appunto, di del quartiere Appio Tuscolano, uccisi a colpi di mitraglietta fuori dalla sezione di Acca Larenzia. Il punto non è tanto quello, il punto è un altro, il punto è che nel tradizionale raduno neofascista in occasione di questa ricorrenza, alcune centinaia di nostalgici e diciamo militanti di quell'area politica levano al cielo il braccio teso nel tradizionale saluto col presente, che tradizionalmente la destra neofascista più militante diciamo ha sempre fatto. I nostri ascoltatori sanno che in quell'occasione storicamente c'è un presidio all'Alberone, che è a due passi dalla sede di Acca Larenzia, proprio perché spesso e volentieri negli anni passati avvenivano dei fatti di aggressioni da parte di questo appuntamento rituale della destra romana. Il punto non è tanto quello, il punto è che su tutti i giornali improvvisamente quest'anno, non si sa bene perché, si sono stracciati le vesti, specialmente dalle parti di Repubblica, ecco il fascismo che torna, addirittura siamo arrivati alla Zakharova, la portavoce di Putin, che per come dire, fa un collegamento tra quella manifestazione e la denazificazione dell'Ucraina, ha detto: ecco, il fascismo torna in Italia, dobbiamo denazificare pure l'Italia. Qui qualcuno si potrebbe preoccupare, ma insomma è chiaro che siamo alle soglie della geopolitica del ridicolo. Fatto sta che il caso ha voluto che, a valle di tutte queste polemiche, si dovesse pronunciare la Corte di Cassazione per tutt'altri fatti,
sì,
fatti precedenti,
la Corte,
no?
Di Cassazione, diciamo, dà il suo giudizio in pochi giorni, ecco, perché dai giornali, da una lettura poco attenta, sembrava che l'8 gennaio è successo questo, la Corte di Cassazione di corsa
si è... Perché è successo l'8?
Sì.
No, il 7.
Il 7, quando era? Sì.
Sai, le celebrazioni si fanno
è
il giorno...
importante, poi ci sono anche dei compleanni. E quindi non è che il 7 gennaio succede questo e il 18 gennaio, 11 giorni dopo, la Cassazione esprime un giudizio. Di solito ci mette 11 mesi, quando non 11 anni, e quindi i tempi chiaramente
più
non erano
11
questi,
anni,
più 11 anni. E però poi vedi, alla volte il caso porta a tutto ciò in un incredibile cortocircuito, e quindi i due avvenimenti in qualche modo si sono legati.
Esattamente, questo per dare un po' in quadro ai nostri ascoltatori. Noi ne parleremo un pochettino questa mattina, come abbiamo detto, le parleremo anche attraverso il contributo di un giovane, tra virgolette, storico, ma che ha scritto questo libro molto interessante, perché naturalmente la questione, al di là del braccino teso, che insomma è anche un po', insomma, non so come giudicarlo, ma insomma è un po'...
Sì, rischia di essere...
Sì, rischia di essere veramente...
Superfluo.
Fa scattare delle domande interessanti su... sulla permanenza di un certo tipo di fascismo, sulla costanza dentro la città di una... che non è naturalmente il neofascismo militante degli anni 70, 60... ma è qualcosa di più interessante. Ecco, noi vi diamo solo dei cenni, voi rifletteteci, poi ne parleremo, cenni, diciamo, che vorremmo approfondire anche con voi al telefono, se vorrete chiamare qui in radio. E i cenni sono piccole notizie che ci hanno puntellato la cronaca di questi mesi. Per esempio, la sede di Colle Oppio. Voi saprete che la sede di Colle Oppio, la storica sede dell'MSI di Colle Oppio, poi trasformata via via nelle evoluzioni del partito neofascista, dei partiti, diciamo, neofascisti non si può più dire, vero? No, sì,
vabbè, di estrema destra. Destra radicale.
Destra, è una, forse la prima in assoluto, sede del Movimento Sociale Italiano dopo la caduta del fascismo. Quel luogo rappresenta un luogo identitario straordinario per una generazione di fascisti, in particolar modo per una generazione recente, parliamo di tutta la corrente rampelliana, e la giovane nostra presidente del consiglio, presidentessa del consiglio, ci aveva a che vedere molto, e con molti esponenti di questi famosi, com'è che si chiamavano, i gabbiani. Ora, questa sede, notizia di poche, di qualche settimana fa, per iniziativa credo del comune o di un'associazione, diventerà il museo storico o qualcosa del genere, poi se voi ne sapete di più volentieri ci date questa informazione, del museo dell'esodo istriano-dalmata. Voi direte, che c'entra? C'entra perché la rinascita del neofascismo nel nostro paese dopo la guerra ci ha avuto molto a che fare con la questione delle province perse, della soglia orientale, no? Della soglia orientale di quelle province che alla fine del conflitto, quando il fascismo, diciamo, come dire, si disperde come neve al sole dopo l'8 settembre, verranno perdute e
si
poi
disperdono pure loro.
Si disperdono pure loro, e poi ci sarà un grande conflitto, no? Ci sarà un grande conflitto su Trieste, e loro ricominciano la loro attività con al centro proprio questa questione, che guarda caso era una questione, adesso non voglio fare quello che torna indietro nel tempo, di grande attualità nella Roma degli anni 20, prima della marcia su Roma, perché pure lì erano province irredente, vi ricordate la vicenda di Fiume? Nel Fiume Carsico, di questa identità culturale di una destra, non quella di Casa Pound, ma di una destra più, diciamo, solida nella storia di questa città, nell'identità del Partito Nazionale Fascista, che poi diventerà il Partito Nazionale Fascista di Roma, con la sua struttura, con i suoi gerarchi, con la sua, diciamo, storia, c'ha molto a che fare con la questione del nazionalismo, della riconquista, dell'irredentismo, e via via dicendo. Insomma, questione complessa, però noi ve l'accenniamo soltanto.
Sì, allora, anche perché ci aspetta al telefono.
No, però vogliamo darvi qualche cenno. In quella sede, a Colle Oppio, matura per bocca di un ex fascista, poi che si è dimenticato, cioè ha cambiato opinione dopo una gioventù, il tentativo di uccisione del comandante Valerio. Il comandante Valerio è il comandante partigiano che porterà, come dire, davanti al cancello in quella strada del nord Italia, Benito Mussolini, che fucilerà materialmente per ordine del CLN da Alta Italia Benito Mussolini. E lì, subito nel dopoguerra, matura l'idea di uccidere il comandante Valerio, poi diventato deputato, insomma, voglio dire, del Partito Comunista Italiano. Piccoli cenni, no, di un mondo che tutto torna. Cioè, quello che ci interessava approfondire oggi però non è tanto queste piccole vicende, ma quel corpaccione, quello che, diciamo, potremmo definire il fascismo in doppio petto, quel corpaccione di conservatorismo, di fascismo quotidiano, di interessi economici, di generone romano, certo. Di Roma Nord, quello che avvocati, notai, però più radicato nella borghesia romana, quella più retriva, che chiaramente subito dopo, come il fascismo cadde, tornarono immediatamente, come dire, sotto l'ala protettiva della Democrazia Cristiana di destra, e che oggi somiglia molto a questo partito Fratello d'Italia, no? Con questa capacità avvolgente che, no?
Anzi, l'idea è proprio quella,
che recupera un po' tutto. Allora, ci sembrava più interessante parlare di questo, no? Insomma, e comunque poi dell'identità di classe del fascismo romano.
Assolutamente,
tipo,
piuttosto che
un domandone, diciamo.
Vabbè, ma adesso vediamo che ci
dice. Intanto mettiamo un piccolo un piccolo intermezzo. Intermezzo?
C'è il giusto.
Va bene.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000, è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete guardategli un po' addosso, l'organica allergia che c'hanno per il rosso non gli riesce di vedere senza scatti di furore, fazzoletti nei bandiere che sian di questo colore. Forse tu li paragoni a dei tori alle corride, ma son privi di coglioni e il confronto non coincide. Si è saputo da un'inchiesta che li tengono nella testa. Ora li riconoscete come se li aveste visti, solamente dei fascisti sembran tori ma son buoi. Se non li conoscete guardate quanto vale quel loro movimento che chiamano sociale.
E con questa canzone, che credo che dica proprio tutto,
dalle tasche dei padroni alle tasche dei sicari, già erano chiare ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni. Movimento ma del cazzo, come le masturbazioni fatte a tecnica manuale con la destra nazionale. Li riconoscete adesso che sapete chi li acquista, solamente chi è fascista sa far bene da lacche. Se non li conoscete guardate il capobanda, è un boia, un assassino colui che li comanda. Sull'orbace si è indossato la camicia e la cravatta, perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore e ogni volta lo sbandiera, che si sente un po' l'odore della sua camicia nera. Punta a far l'uomo da bene fino a quando gli conviene. Ora lo riconoscete, almirante sempre quello, con il mitra e il manganello ben nascosti nel gilet. Se non li conoscete pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Una volta andavan solo con due bombe in bocca un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. E ora rieccoli.
E allora dicevamo, se non ve ne foste resi conto, siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Dalle feci di quei colonnelli greci, ora li riconoscete, sti fascisti steccaroni.
E nella prossima ora, qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, faremo una chiacchierata.
Se ne ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù.
Faremo una chiacchierata a partire dalle notizie di cronaca di questi giorni e in compagnia con Davide Conti, che ha scritto questo libro uscito non so esattamente quando, però insomma abbastanza recente, il cui titolo è Fascisti contro la democrazia, Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976. Dice, come dire, la terza di copertina, così vi introduciamo un pochettino: il Movimento Sociale Italiano rivendicò fin dalle origini come fattore identitario la propria estraneità alla Repubblica, nata dalla resistenza e ai valori da essi espressi nella Costituzione, ponendo da subito all'ordine del giorno la questione di essere fascisti in democrazia. Giorgio Almirante e Giuseppe Pino Rauti rappresentarono il nostalgismo dei reduci di Salò nel dopoguerra e sostanziarono quel neofascismo politico che nei decisivi anni 60 e 70 fu radicalmente ostile ai profondi mutamenti che attraversarono il paese. Giorgio Almirante, 1914-1988, redattore della Difesa della razza durante il regime fascista, fu capo di gabinetto al Ministero della Cultura Popolare della Repubblica di Salò. Deputato dal 48, fu tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano e segretario del partito dal 47 al 50 e poi dal 69 al 1987. Pino Rauti, 1926-2012, volontario della Repubblica Sociale di Salò, nel dopoguerra aderì al Movimento Sociale Italiano. Entrato presto in conflitto con la dirigenza del partito, ne uscì nel 56, fondando il gruppo Ordine Nuovo. Tornò nell'MSI nel 69, dopo la rielezione di Almirante, alla vigilia della strage di Piazza Fontana e dell'avvio della strategia della tensione, diventandone segretario dal 1990 al 91. Bene, questa è diciamo l'introduzione a un ragionamento che Davide Conti farà con noi appena risponderà al telefono. Scusateci, ma evidentemente nell'appuntamento abbiamo sovrapposto un po' l'orario, ha detto che si libererà fra poco, intanto noi continueremo a ragionare di questa cosa. Uno dei nomi che vi ho letto, che in questo libro è un po' il protagonista, perché appunto i protagonisti sono Almirante e Pino Rauti, torna nelle cronache di questi giorni. Torna nelle cronache in Isabella Rauti. Isabella Rauti, esponente, importante esponente del partito Fratelli d'Italia, che si è resa protagonista di un piccolo evento, un eventino diciamo, che riguarda l'esercito italiano, un calendario dell'esercito in cui sostanzialmente si dice, adesso poi l'andremo a leggere sul giornale più nel dettaglio, si dice che commemora soldati italiani morti prima e dopo l'8 settembre, lasciando nell'ambiguità che quelli che hanno combattuto dopo l'8 settembre nell'esercito italiano erano soldati dell'esercito della Repubblica di Salò, e con questo dicendo qualcosa che insomma potrebbe sollevare qualche problemino, dovrebbe sollevare qualche problemino. Però adesso noi ci andiamo a prendere l'articolo che racconta un po' di questa vicenda, in attesa di collegarci appunto col nostro storico, solo qualche secondo. In maniera un po' grezza questa canzone sarà un po' la nostra colonna sonora, quella che ci permetterà poi di fare le telefonate, di prenderci un attimino di fiato, di pausa, poi vediamo se troviamo qualcosa di altrettanto efficace. Però veniamo all'articolo che questa mattina in rassegna stampa è stato segnalato, che riguarda proprio questa vicenda di Isabella Rauti. Celebra, scrive Repubblica pagina 6, celebra i ragazzi di Salò il calendario parliamo dell'esercito italiano di oggi, che fa infuriare, scrive la Repubblica, Matteo Pucciarelli, l'Ampi e la sinistra. Riscrivono la storia, va mandato al macero, la replica, omaggio ai nostri soldati. Roma, scrive Matteo Pucciarelli, per l'Italia sempre, prima e dopo l'8 settembre del 1943, cioè prima dell'armistizio con il fascismo e anche dopo. Poi, con la lotta per la conquista della democrazia, il titolo del calendario 2024 dell'esercito italiano, promosso in iniziative pubbliche dalla sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti, riservista dell'esercito, esponenti di Fratelli d'Italia, nonché lei, no, è lei che è riservista dell'esercito, esponente di Fratelli d'Italia, nonché figlia di Pino Rauti, storico leader del neofascismo italiano, per molto tempo vicino alle versioni nera. Sembra proprio un altro modo per normalizzare il periodo più buio della storia contemporanea italiana. La descrizione del calendario, la cui promozione sta avvenendo anche in numerose scuole superiori, recita così: attraverso la rievocazione di quei tragici eventi, la Seconda Guerra Mondiale, si è voluto rendere omaggio agli uomini che a quei fatti parteciparono con l'assoluta consapevolezza di servire la patria, sia prima sia dopo l'8 settembre 43, onorando il giornamento prestato. Sono stati pertanto selezionati alcuni ufficiali, sottufficiali e soldati insigniti della medaglia d'oro al valor militare per atti eroici compiuti dopo l'armistizio, che si sono particolarmente distinti nel periodo precedente. Un po', scrive Matteo Pucciarelli, un po' come se l'esercito tedesco commemorasse 80 anni dopo anche la gesta della Wehrmacht, perché tanto comunque l'importante era combattere per la grande Germania. Il riferimento al prima e al dopo, che dunque pari sarebbero in quanto dedicati alla patria, si pone nel solco della riabilitazione dei ragazzi di Salò e dell'amnesia sulle responsabilità italianissime del fascismo. La denuncia del vice capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, e qui si entra nella polemica. Allora, ritornando al ragionamento che abbiamo iniziato, che poi approfondiremo con i nostri interlocutori, i punti di questo ragionamento che vorremmo fare con voi, ricordandovi che il numero di telefono della radio è sempre lo 06 49 17 50, e che è aperto ai vostri contributi, qualora voleste segnalare elementi di riflessione o anche per semplici interventi, è proprio le coordinate di questa oretta che passeremo insieme, sono proprio la sentenza della Cassazione sulla vicenda dei saluti romani, questa piccola vicenda del calendario, che però è piccola ma riguarda l'esercito italiano e quindi riguarda un po', insomma, una roba non propriamente, essendo anche il sottosegretario alla difesa, la figlia di Pino Rauti, insomma, c'ha un peso un po' particolare, e come abbiamo segnalato, se troviamo gli interlocutori giusti, anche una riflessione su questa proposta, oramai in realtà non è una proposta, si farà questo museo dell'esodo istriano-dalmata nella sede storica del Movimento Sociale Italiano nel dopoguerra a Roma, in quel di Colle Oppio, vivaio della destra romana, diciamo un po' particolare, luogo di rinascita del Movimento Sociale Italiano, che si richiama come un filo, diciamo, ideale per quella continuità, diciamo, di storia con il partito della presidentessa del Consiglio, l'onorevole Giorgia Meloni. Vorremmo farlo senza cadere nella polemica se va sanzionato o non va sanzionato il saluto romano, ma vorremmo farlo cercando di capire un po' meglio questo fascismo romano, questo fenomeno, che è stato un fenomeno storico, che poi evidentemente è continuato, perché se ha portato Alleanza Nazionale oggi a questi risultati elettorali e alla presidenza del Consiglio dei Ministri, evidentemente si nutre di un ventre molle della città di Roma, di una parte importante degli interessi delle corporazioni, nelle istituzioni, nella magistratura, nell'avvocatura, nel notariato, tra i costruttori, che evidentemente, nonostante oggi facciano tutti professione di fedeltà alla democrazia, almeno a parole, visto che l'ha portati anche al governo, poi non rinunciano, come dire, a chiudere questa vicenda. Secondo me non è un caso, secondo, diciamo, un po' la riflessione del filo della riflessione che vorremmo portare avanti stamattina, non è proprio un caso, è qualcosa di difficile un po' da spiegare e da capire, però fa parte di una postura, di un atteggiamento che, nel rivendicare alcuni aspetti del passato, in realtà rilegittima un po' un certo modo di affrontare anche il presente e il futuro. Adesso non vorremmo arrivare alle circolari sulle scuole piuttosto che alla vicenda della legge sui militanti di ultima generazione, per cui l'aggravamento delle pene per... Insomma, ci sono alcuni segnali che sono un po' interessanti. In realtà quello che ci interessava meglio capire e ragionare insieme a voi è su proprio questo, quello che poi il pezzo che stavamo ascoltando chiama il fascismo in doppio petto, che dentro la nostra città si è, come dire, è quasi un'identità permanente, no? Non è detto che si sia nutrita dei gesti estremi, diciamo delle formazioni cosiddette eversive come Terza Posizione, Ordine Nuovo, piuttosto che i nuclei armati rivoluzionari, ma che in realtà poi te la ritrovi, perché poi questi giovani avevano delle famiglie, queste famiglie avevano degli interessi, queste famiglie hanno nutrito questo revanchismo anche dentro, quando in realtà erano un po' tutti iscritti, a parte la minoranza che votava Movimento Sociale Italiano, a quella destra democristiana che ha governato questa città a lungo, certo non in anni recentissimi, ma l'ha governata in alcuni suoi passaggi fondamentali nel dopoguerra e ancora poi via via andando avanti. Voglio ricordarvi che la prima giunta comunale nel dopoguerra di questa città nacque democristiana e non nacque di centrosinistra, perché fu votata dai 3 consiglieri comunali eletti nelle file del nascente Movimento Sociale Italiano. Stiamo parlando di 3 anni dopo la fine della guerra, cioè a resistenza, a guerra civile, a quelle vicende lì proprio freschissime. Ci poté andare al governo quel Rebecchini, se non faccio errori, se li faccio correggetemi, diceva quello lì, correggeretemi se sbaglio, ma insomma, proprio perché, e questo ce la racconta bene anche il libro di Davide Conti, proprio perché fu appoggiata da questi 3 consiglieri comunali eletti in un corpaccione di destra in alleanza con le forze più retrive della Democrazia Cristiana, che aveva raccolto e normalizzato il grosso del fascismo di regime, che in questa città naturalmente era la capitale, per cui era come dire piena di magistrati, funzionari ministeriali che avevano attraversato tutto sommato abbastanza in maniera indenne nascita, durata, caduta del fascismo, sempre diciamo più pronti a fare affari e stabilizzarsi culturalmente e politicamente, soprattutto guardando a quello che poteva, come dire, accrescere il loro patrimonio personale d'impresa. E quindi ci abbiamo tutta una serie di personaggi ancora importanti per questa città, adesso noi non faremo i nomi per non incorrere in eventuali inesattezze e quindi impossibili azioni diciamo così possibili azioni di va bene, avete capito, quelle robe legali che si fanno quando tu insomma, devi essere preciso su queste cose, però ci sono importanti nomi ancora molto importanti in questa città, grossi industriali, persone con interessi nell'energia, palazzinari, che vengono da famiglie le cui fortune risalgono a tempi andati, agli anni in cui ha comandato prima il fascismo, poi una certa Democrazia Cristiana, un certo interesse, parliamo degli anni di una Roma che, come dire, è quella che ci circonda, no? Dei palazzoni, dei rapporti tra la Chiesa e la Democrazia Cristiana più retriva, dei proprietari terrieri, insomma, tutte robe che sono un po' lontane, ma che però poi alla fine, siccome le persone sfortunatamente non scompaiono, poi i figli, i nipoti, i figli dei figli, poi te li ritrovi grosso modo tipo, non so, presidenti della Regione Lazio, ecco, va, insomma, adesso senza con questo voler connettere direttamente dei fatti, diciamo parliamo di un ambito, di una dimensione, ecco, questo ci interesserebbe approfondire questa mattina. Noi riproviamo a chiamare il nostro interlocutore, vediamo se ha finito la sua lezione, perché è un docente universitario, per metterci direttamente in contatto. Dateci solo qualche minuto, noi continuiamo a annoiare sempre con lo stesso pezzo, siamo ripetitivi, però secondo me questo pezzo a riascoltarlo dice proprio qualcosa.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Bene dalla che.
E noi torniamo in diretta, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, il 49.17.50. Dopo questo breve intermezzo, dobbiamo pazientare ancora qualche minuto per l'intervento di Davide Conti, e intanto allora noi ci approfondiamo un po' la cronaca. C'è sul Corriere della Sera di oggi la cronaca di questi argomenti, a pagina 9 c'è l'intervento, l'intervista in realtà a Manconi su questa vicenda della Cassazione e del saluto romano. In genere Manconi fa sempre delle riflessioni comunque interessanti, non sempre condivisibili, ma sicuramente interessanti. Ve ne andiamo a leggere qualche stralcio. Luigi Manconi, già docente di sociologia dei fenomeni politici ed ex presidente della Commissione per i diritti umani del Senato, gli chiedono come giudica la sentenza della Cassazione. Ho qualche perplessità, perché nel caso della manifestazione di Milano mi sembra che il saluto romano avesse una finalità immediatamente pubblica e politica, quindi poteva contenere quella componente di istigazione che rappresenta il passaggio ad una fattispecie penale. In altre parole, poteva configurare un concreto pericolo di commissione di reati. Cosa diversa è un rito funebre come quello ad Accalarenzia. In quel caso il saluto romano rientra in un perimetro che non comporta una valutazione sotto il profilo penale, ci dice Luigi Manconi. Chiaramente, identificando chiaramente che la sentenza riguardava la sentenza delle corti, delle commissioni, delle sezioni riunite della Corte di Cassazione, riguardava il fatto di Milano e non questo di Accalarenzia, è molto preciso nella risposta. Non è complicato capire, chiede il giornalista, quale saluto sia reato e quale no? È il giudice, appunto, dice Manconi, appunto, che deve discernere. Io penso molto che nel caso della manifestazione del 7 gennaio a Roma quel pericolo concreto non vi fosse, quei gesti e quelle parole non costituivano un'istigazione a commettere reati, ma rimanevano all'interno di una ritualità funeraria. Quindi semplicemente bisognerà valutare caso per caso. Si può avere un saluto romano che può essere punibile, come previsto dalla legge Scelba e dalla legge Mancino, e si può avere un saluto romano che non richiama quelle norme, scrive il giornalista. Manconi, lei ha già preso posizione su Accalarenzia, è una posizione minoritaria a sinistra. Io, risponde Manconi, rifiuto la conta dei morti, ossia se ci mettiamo a fare l'aritmetica delle vittime dell'una e dall'altra parte riproduciamo all'infinito una logica regressiva che alimenta una pulsione all'interrotta vendetta mentale e morale. È un vizio dal quale non è immune nemmeno l'intervista di Francesco Storace al Corriere della Sera. È l'inevitabile premessa di uno spirito di rancore e di rivalsa che si riproduce all'infinito. E invece noi che abbiamo vissuto quella violenta contrapposizione, noi che siamo anziani, dice Manconi, dovremmo svolgere un ruolo di disarmo mentale, onorare i morti di destra e di sinistra e riconoscere che chi propugna idee non solo lontane da noi, ma anche ostili alle nostre, è un avversario, magari acerrimo, non un nemico. Ciò detto, ad Accalarenzia si è svolta una manifestazione di Casa Pound con tanto di braccia tese, e io continuo comunque a ritenere sbagliato immaginare che quei saluti andassero sanzionati penalmente. Noi spesso dimentichiamo che i fascisti, coltivando un potentissimo culto della morte, i loro caduti li ricordano con una costanza che la sinistra non ha mai avuto. Vabbè, su questo Manconi però poi, insomma, diciamo, c'ha questa pretesa di rappresentare tutta la sinistra che a volte è un po'... Vabbè, forse magari parla del PD. Molti a sinistra chiedono con forza lo scioglimento di Casa Pound. L'idea di sciogliere Casa Pound è sbagliata, dice Manconi, mentre per quanto riguarda Forza Nuova c'è qualche motivo di considerare l'ipotesi dello scioglimento d'autorità. sarebbe un attimo legittimo, perché Forza Nuova è un'organizzazione che non sembra estranea ad attività terroristiche. Al contrario, ritengo che un processo di scioglimento di autorità di Casa Pound non solo sarebbe sbagliato, ma anche rischioso. Ridurre in clandestinità quell'organizzazione probabilmente comporterebbe dei pericoli per la vita democratica, pericoli di gran lunga maggiori di quelli che comportano adesso le attività di Casa Pound. Adesso, naturalmente, dobbiamo prendere l'articolo per quello che è, riguarda questa polemica sulla sentenza delle Sezioni Unite. La firma è di Maria Teresa Meli, peraltro firma abbastanza importante del Corriere della Sera. Mi sentirei di poter dire che, col massimo rispetto per il senatore Manconi, adesso il pericolo terroristico di ridurre in clandestinità Casa Pound, non so dove l'ha visto, ma insomma, voglio dire, forse sta sopravvalutando un po' l'entità, ma anche la serietà di questi signori. Questa però è una mia opinione, forse lui è meglio introdotto, è meglio informato in questura al Ministero degli Interni, essendo un ex deputato, cioè, questa opinione, era anche insomma uno dei responsabili, un importante esponente di Lotta Continua, forse le sue fonti sono ancora attive nonostante l'età, ma insomma io non lo so, ma mi sembra di sopravvalutarli. Forse il ragionamento che vuole fare è che in generale l'esistenza di questo intervento di Luigi Manconi, forse lui fa il ragionamento che un po' riguarda anche la decisione che il Partito Comunista prese nella figura di Palmiro Togliatti con la famosa amnistia subito dopo la guerra dal ministro Guardasigilli, che era più utile prendere i residui del neofascismo e confinarli in un partito, cercare di educarli alla democrazia graziandoli tutti. Fu una scelta politica discutibile, ma anche interessante da discutere, discussa, molto discusso. E ricordiamo che l'allora Partito Socialista, se ricordo male, ma in particolar modo Giustizia e Libertà, si oppose ferocemente a questa decisione, riportò tutti i prefetti, i magistrati, i funzionari dello Stato, dei ministeri che erano stati fascistissimi, ai loro posti di comando con la mancata epurazione. In realtà poi l'amnistia riguardò proprio quelli che erano imputati di reati gravi durante la Repubblica di Salò, quindi parliamo dello stesso Giorgio Almirante. Pino Rauti no, era troppo ragazzino, non partecipò più di tanto alle vicende della Repubblica di Salò. Poi ce lo racconterà appunto il nostro interlocutore, sempre che si decida a rispondere al telefono. Scusateci per questo lieve ritardo. Però forse fa questo tipo di ragionamento, no? Stanno buoni lì, fanno le loro cosettine, e invece quelli di Forza Nuova no, sono cattivi, perché probabilmente qui scatta un automatismo discutibile. Anche mettere in mano ai giudici la possibilità di... Io sono sempre stato un po' contrario all'idea che un giudice debba decidere sulla legittimità o meno dell'esistenza di un qualunque raggruppamento o associazione politica, perché poi si comincia con i fascisti e non si sa dove va a finire. Quindi onestamente su questo terreno qui sono un po' allergico, perché poi i giudici cambiano, sentono l'aria che tira, a seconda dell'aria che tira decidono, e insomma la legge teoricamente è uguale per tutti, quindi è un po' delicata come situazione. Però questo è l'intervento di Manconi, credo che sia comunque valga la pena rifletterci sopra su questa vicenda nello specifico. Peraltro vi do un altro elemento di riflessione a margine della vicenda di Acca Larenzia, cioè del 7 gennaio, dell'anniversario. Ben più interessante che la adunanza a braccia tese, diciamo commemorativa, si è svolto un convegno nel pomeriggio sponsorizzato dal Secolo, giornale storico del Movimento Sociale Italiano, adesso giornale di Fratelli d'Italia, la palestra storica del giornalismo neofascista o comunque della destra italiana e attualmente diciamo al governo di questo paese, nei suoi vari esponenti. Con il patrocinio del Secolo si è svolto un piccolo dibattito sulla presentazione di un libro proprio sulla vicenda di Acca Larenzia. Lì dentro sono stati interventi interessanti, lo trovate in rete liberamente, perché è stato registrato, e lo trovate al di là di tutta una serie di piccole nostalgie della vicenda in sé e anche di interessanti informazioni, forse la cosa che politicamente potesse più interessante è l'intervento di Rampelli, esponente di Fratelli d'Italia, che sostanzialmente ripropone, ma un po' tutto il tono di quel convegno, ripropone il solito leitmotiv dei ragazzi di destra, i ragazzi di sinistra sono morti tutti per un ideale. Vedete come torna anche il ragionamento della Rauti sui giovani di Salò, i giovani della Resistenza lo facevano per un ideale superiore. Sti ragazzi che insomma si sparavano, si ammazzavano, non si sa bene perché per un ideale, l'idea. Premesso che sta roba dell'idea già è abbastanza molto vicina a, come dire, all'ideologia conservatrice, diciamo patriottarda, anche un po' fascistoide, no? Come se le idee muovessero il mondo di per sé, no? Uno sceglie un'idea, gli capita così e decide. No, è un modo un po' superficiale per equiparare un po' tutto. E allora noi appunto oggi quello che ci interesserà provare a ragionare con voi o con chi ci ascolta e anche con i nostri interlocutori che spero si faranno vivi, è che forse non sono proprio solo le idee, non è che queste scelte sono solo le scelte ideali dei ragazzetti un po' svampiti, diciamo che dietro c'è una sostanza di potere, di convinzioni, di modello di società, di modello di interessi veri e propri, che secondo me, al di là del fatto specifico del saluto romano, non staremo qui a parlare del fatto che esiste tutto questo solo per questo, diciamo esiste perché abbiamo un'intera compagine politico-sociale degli interessi veri e propri. Abbiamo accennato a questo corpaccione di questo generone romano, imprenditori, commercianti, anche pezzi popolari importanti, che pensiamo, non so, per esempio all'AMA governata da Alemanno, alle assunzioni fatte nelle periferie, insomma c'è tutta una rete di che coincide poi con un accanimento contro le forme di resistenza, di rivendicazione di diritti sociali e politici, contro le vertenze sindacali, sempre al soldo, diciamo, delle politiche più anche quando rivendica una sorta di socialità di destra, però sempre al soldo delle politiche più retrive, che poi coincidono con gli interessi più forti dentro questa città, che nonostante si siano epurati dalle forme più estreme del neofascismo, però rappresentano sempre, no, un mondo, un modo, una gerarchia che poi se scavi poi alla fine dietro questo fascismo in doppio petto che c'è l'idea che ognuno sta al suo posto e il tuo posto è quello che ti ha dato la nascita, e quindi questa idea molto tradizionale, molto gerarchica. Poi è chiaro che loro adesso dicono altre cose, dicono che va premiato il merito e via dicendo, però poi si oppongono a qualunque tassa che insomma riequilibri le differenze, la condizione che purtroppo riguarda tanti e tante che non sono nati col padre notaio, col padre avvocato, che non sono nati col padre costruttore, e insomma sono interessi diversi che si scontrano. Ecco, forse il fascismo romano in qualche maniera rappresenta anche questo, però questa è chiaramente una lettura di cui io ma assumo la responsabilità, il mio punto di vista, spero di confrontarle nei prossimi minuti con altri punti di vista. Mi segnalano che il mio essere un po' maldestro al mixer può risultare all'ascolto un po' irritante, scusatemi, piano piano uno perde le abitudini, però tornando all'attualità, al ragionamento che stavamo facendo insieme leggendo alcuni articoli del giornale, abbiamo deciso che su quell'altro aspetto di attualità sul giornale di oggi prendiamo l'Avvenire a pagina 7, parliamo della vicenda del calendario dell'esercito. Scrive l'Avvenire a firma di Vincenzo Spagnolo, accusa il calendario dell'esercito, risponde il ministro della difesa Crosetto, assurdità ideologiche. Vediamo un po' che cosa ci racconta questo articolo. Dopo la bufera sollevata dalle centinaia di salute romani a via a Calarenzia, una nuova polemica su un presunto revisionismo dell'epoca fascista lambisce l'esecutivo della premier Giorgia Meloni, stavolta ad innescare il caso è un'interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, indirizzata al ministro della difesa Guido Crosetto. La firma il vice capogruppo di appunto Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi. Il titolo dell'edizione 2020 l'argomento è il titolo dell'edizione 2024 del calendario dell'esercito. Annota, è per l'Italia sempre, prima e dopo l'8 settembre, formulazione che si pone nel solco del tentativo di riabilitazione del ventennio e dell'amnesia sulle responsabilità tutte italiane del fascismo. Non ho capito quali sono queste responsabilità tutte italiane del fascismo. L'abbiamo inventato noi il fascismo, gli italiani. È il fascismo proprio... cioè è un'invenzione originale, è una delle poche invenzioni originali, diciamo, nella modernità, il fascismo, proprio toc, è proprio no, per cui vabbè, se non ce l'abbiamo noi responsabilità del fascismo, chi ce deve avere? Vabbè, non ho capito bene le interrogazioni. Beh, comunque, proseguiamo la lettura. Per il cosiddetto calendario dell'esercito sono stati selezionati alcuni ufficiali, sottufficiali e soldati insigniti della medaglia d'oro. Sapete che l'esercito fa questi calendari commemorativi? Se voi quando entrate in un in una caserma dei carabinieri, nell'ufficio di alla questura, noterete, ma anche in tutte le fiction televisive, vedrete quando si fa la stanza del commissario, pure quella di Montalbano, del giovane Montalbano, alle spalle ha sempre questa sfilata di calendari, no? C'è il calendario della finanza, dei carabinieri, dell'esercito, e c'hanno queste pareti piene di questi calendari appiccicati. Fateci caso se vi capita quando andate a chiedere il passaporto, queste cose qua. Diciamo, sono una banalità, però rappresentano un po' quello che l'esercito dice, il ministro della difesa del momento, in quell'anno, vuole rappresentare un po' l'immagine dell'esercito in quel momento. In genere sono revocativi perché parlano delle medaglie, dei caduti, di queste cose qua. È per questo che si è sollevata questa polemica. Chi sono questi? Insomma, qual è la polemica? Secondo Grimaldi, oltre ai mesi dedicati a figure, perché poi il calendario quindi c'è i mesi, no? È fatto di mesi, squilla un telefono.
Lavorare a perdi fiato, accorciare ancora i tempi, perché aumenti il fatturato e i dividendi, ci si accorse poi che...
E allora scusate veramente tanto l'interruzione, ma era per una buona causa, l'acquisto di una scarceranda, il ritiro di una scarceranda. Naturalmente ricordiamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che la scarceranda è disponibile qui in radio quando volete per acquistarla, anche per sostenere questa radio. Riprendiamo il filo del ragionamento che stavamo seguendo sul calendario dell'esercito. Allora, dicevamo, calendario commemorativo dell'esercito, oltre a dedicare, scrive Grimaldi nell'interrogazione, figure distintesi nella lotta di liberazione in gran parte aderenti alla resistenza, per novembre è stato scelto il tenente colonnello Giuseppe Izzo, che nel settembre del 38 partì volontario per la guerra di Spagna a fianco dei franchisti. Il deputato d'opposizione ricorda inoltre come, sebbene ci siano state edizioni in concomitanza di anniversari, nel 2023 l'armistizio del 43, nel 2017 la Grande Guerra, stavolta l'anniversario non c'è e l'intento di normalizzare il periodo storico della dittatura fascista appare evidente e arbitrario. A suo parere venti di revisionismo soffiano intorno alle più alte cariche dello Stato e si riverberano a ogni livello. Non solo, è un fatto, argomenta Grimaldi, che il calendario sia sponsorizzato in tutta Italia dalla sottosegretaria Isabella Rauti, figlio di Pino Rauti, già storico esponente del Movimento Sociale Italiano. Pertanto la richiesta al ministro è di ritirare le copie del calendario già in commercio, richiesta rilanciata anche dall'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiane, di cambiare il titolo alle ristampe. In serata a replicare a questa interrogazione è dapprima una nota della difesa, Ministero della Difesa, che precisa come il calendario non intenda affatto riabilitare il fascismo e che le polemiche politiche e i pregiudizi ideologici sono estranei alle forze armate. Poi a ribattere a Grimaldi è il ministro in persona, parliamo di Guido Crosetto, bollando come assurde, ideologiche, pretestuose e ridicole le polemiche sollevate ed elencando in una lunga nota i profili di tutti i militari commemorati, Izzo compreso, che quasi tutti al prezzo della vita combatterono per la libertà dell'Italia. Ma quali fascisti, conclude Crosetto, respingendo quella che definisce un tentativo di infangare l'esercito, le forze armate e la difesa, ma soprattutto la memoria di quegli eroi. Adesso qui devo dire la verità, si tratta di capire, bisognerebbe chiedere a qualche esperto, se questo Giuseppe Izzo, che nel settembre del 38 partì volontario per la guerra di Spagna a fianco dei franchisti, parliamo della guerra civile spagnola, quindi parliamo di un evento che provocò centinaia di migliaia di morti, in cui il fascismo si distinse per aver finanziato una dittatura che poi è rimasta in vita fino agli anni 70, la dittatura di Franco, che non subì la sorte delle dittature fasciste d'Europa, ma che, non partecipando alla Seconda Guerra Mondiale, rimase luogo d'asilo per la monarchia sabauda, peraltro, no? Dopo l'esilio, dopo la fine della guerra, ma anche per molti fascisti, e che rappresentò per tanti anni il luogo di elezione dei fascisti di tutta Europa, ma anche di tanti fascisti nel mondo, fascisti, parliamo di golpisti, parliamo insomma di robe un po' pesanti, non quelli di Casa Pound, non i ragazzotti di Casa Pound, parliamo di gente che ci ha avuto a che fare purtroppo con i regimi fascisti dell'America Latina, insomma, vabbè, si tratta di capire se si sbaglia Grimaldi, si sbaglia Crosetto, o se, perché effettivamente se tu dici insomma, metti insieme a quelli che hanno combattuto per la resistenza, sono tutti martiri per la libertà d'Italia, è insomma un po' complicato, perché insomma partito volontario per combattere in un altro paese a una guerra civile che fu il prodromo della Seconda Guerra Mondiale non è carino. Poi probabilmente era un militare italiano, insomma è morto, avrà preso una medaglia, insomma. E comunque rimane una guerra terribile che insomma ha portato tanti lutti, e soprattutto una guerra che fu combattuta da tanti antifascisti durante la dittatura del ventennio fascista nelle brigate internazionali. Insomma, è un po' pesantino. Io capisco che l'istituzione esercito, poi una volta che tu sei un ufficiale dell'esercito lo rimani, però non è che siccome sei andato a fare la guerra in Spagna per il regime fascista, poi sei andato in Etiopia a massacrare le persone per una guerra coloniale, poi sei andato in Libia, meriti dalla Repubblica un riconoscimento che va al di là di un'analisi, una serie critica analisi storica. Non è carino entrare in un commissariato e ritrovare tra gli eroi della resistenza anche uno che insomma stava dalla parte tra virgolette sbagliata della storia. Poi poverino lui, personalmente io non so chi sia questo Giuseppe Izzo. Strano è, effettivamente un po' curioso è che la figlia di Pino Raudi, attuale sottosegretaria al Ministero della Difesa, ci tenga particolarmente a questo calendario, a questo segnale, no? Siamo un po' tutti uguali. In effetti l'Avvenire, devo dire, scrive bene, scrive documentato, scrive chiaro, come spesso succede al giornale dell'Avvenire, è il giornale della Conferenza Italiana dei Vescovi, un giornale molto ben fatto. Infatti, come vedete, a differenza di due articoli che abbiamo letto, questo è più chiaro, è più interessante. Vi mettiamo un ulteriore piccolo intermezzo musicale. Vi ricordiamo, siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, 49 17 50 è il nostro numero di telefono. Stiamo chiacchierando un po' di queste notizie sui giornali relative a questi piccoli fatti, che però sono spie di un clima. Ci interessava approfondire questo, il nostro interlocutore principe si fa attendere, ma siamo proprio alle soglie del suo intervento. Vi ricordiamo chi è Davide Conti, ha scritto questo libro molto interessante, Fascisti contro la democrazia, Almirante Raudi alle radici della destra italiana, 46-76, racconta delle cose molto interessanti. Io ho voluto soltanto leggere per darvi un'idea, ma lui ce ne ci racconterà meglio, no? Potrà approfondire meglio questi aspetti di quello che noi abbiamo chiamato un po' il ventre molle, il fascismo in doppio petto, insomma, con chi se la facevano effettivamente, forse con chi se la fanno ancora in un certo senso, un certo tipo di cultura nostalgica, perché così è più interessante, se no ci si fissa su le forme più visibili e si dimenticano delle cose importanti. Quindi io vado a mettervi un piccolo intermezzo, solo un attimo, e poi cerchiamo di collegarci con, come vi abbiamo detto, il nostro interlocutore. Solo un po' di pazienza.
Mio padre è morto partigiano a 18 anni, fucilato nel nord, manco son due. Perciò non l'ho mai visto. So com'era, da quello che mia madre mi diceva. Giocava nella Roma Primavera. Mo, l'altra notte, mentre che dormivo, sarà stato 2 o 3 notti fa, mi è apparso da svegliarmi all'improvviso e da vederlo, come fosse vero. Laggiù c'era un gran sorriso che spandeva una luce come il cielo. Ammazza come dormi, ma strillato, era proprio lui, ne so sicuro, lo stesso della foto che mia madre teneva sul commò dietro una frunna di Parma tutta secca, benedetta. Un ragazzino che ride in camiciola col fazzoletto rosso sulla gola. Ma siccome io sognavo i sogni miei, per la sorpresa gli ho chiesto: ma chi sei? So tuo padre, mi ha detto lui ridendo. Forse che te vergogni alla tua età di chiamarmi col nome di papà. Papà, te chiamo come hai detto. Mi fa ride vedetta al naturale. Scusami tanto se mi trovi a letto, che vuoi sapere? Non me la passo male. Non so un signore, ma un po' me ci avvicino. 32 anni, davanti c'è una vita, ancora non è chiusa la partita. Lo sai, da quando mamma si è sposata con mio padre, che invece è mio padrino, credo 7 anni dopo la tua morte, e qui l'ho visto che strigneva l'occhio come quando c'è il sole troppo forte. Ma scusa papà, credevo lo sapessi. Ma lui, ridendo, senza faccia caso, mi ha risposto spavardo, spensierato: ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come vo' lassato. Quando giocavo al carcio, e mica me stancavo. Giocavo con tua madre e l'abbracciavo. Giocavo con la vita e non volevo. Con i fascisti però non ci giocavo. Io sparavo. Poi mi ha toccato i piedi dentro al letto, che mi ha fatto venire quasi un infarto. Mi ha fatto un gesto come a dire: sei arto, eh? Senti, mi dice, mo che sei cresciuto, se non ti offendi, prima d'anna via, mi sai di che ne hai fatto della vita che t'ho data giocando con la mia? Voglio sapere, sto mondo l'hai cambiato? Sto gran paese l'avete trasformato? L'uomo nuovo è nato o non è nato? In qualche modo ci avete vendicato? E rideva con l'occhio, con i capelli, sembrava quasi lo facesse apposta. Mi sfotteva, hai capito, quel puzzone? Rideva e aspettava la risposta. Ma tu che vuoi con tutte queste domande? Mo perché sei mio padre t'approfitti? Tu mi devi rispettare, io sono più grande. Vabbè che adesso accampi di diritti perché sei partigiano, fucilato, ma se mi fai svegliare io ti rispondo, basta solo che ripio fiato. Certo che la vita è migliorata, abbiamo pure fatto l'avanzata. Travolgente, hanno scritto sui giornali. Meglio così, ma fa, si vede che è servito. Vedi, quando che mi hanno fucilato in uno strillato le frasi dell'eroe, pensavo a voi che sullo stesso campo avreste certo vinto la partita, pure che io perdevo il primo tempo. Un momento papà, te spiego meglio, non è che avevo proprio già risolto nella misura in cui ci sta il risvolto. Allora quel ragazzo di mio padre che stava a pettinarsi nello specchio si rivolta, mi fissa e mi domanda: ma insomma adesso il popolo comanna? Qui si è zompato subito sul letto, con una mano tenevo la mutanna, con l'altra cercavo di afferrarlo, ma non potevo. Allora io ho parlato, perché mi ha preso come una malinconia. Non volevo che se ne andasse via prima di sapere bene com'è stato. sei ragazzo, papà, come ti spiego? Non puoi capire com'è che cambia il mondo, ci vuole tempo. E il tempo si rimagna di sogni nostri. Io sai che faccio? Aspetto. Tutto quello che viene io l'accetto. Siamo contenti se la Roma segna, i compagni sono tanti, i sordi pochi e non ci sta più tempo per i giochi. Sempre quelli te strappano le penne. Ma tu non puoi capire, sei minorenne, se eri vivo ti davano 30 anni. Meglio che torni, papà, meglio che torni da dove sei venuto, perché quelli che t'hanno fucilato, proprio quelli qui ti fanno morire tutti i giorni. Lascia perdere, papà, qui non è aria, siamo cresciuti, non siamo più bambini. Torna a giocare con gli altri ragazzini che hanno fatto come hai fatto tu. Noi siamo seri, non giochiamo più. A sto punto mio padre si è stufato, fatto de spallucce per saluto, si è rimessa in saccoccia la sua gloria e voltate le spalle se n'è andato, rivedendo nel vento la sua storia. Ma che ne so di quello che è successo? Io sono rimasto come vol lassato. Quando giocavo al calcio e mica mi stancavo. Giocavo con tua madre e l'abbracciavo. Giocavo con la vita e non volevo. Coi fascisti però non ci giocavo, io sparavo.
Di nuovo buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, scusateci per la lunga pausa, finalmente a causa di impegni precedenti abbiamo al telefono, buongiorno, Davide Conti.
Buongiorno.
Allora, noi questa mattina abbiamo fatto un po' di, abbiamo messo insieme dei pezzetti di cronaca, no? Dei pezzetti di riflessione sulla vicenda della sentenza della Cassazione, sulla vicenda del calendario delle forze armate. Forse hai riconosciuto in sottofondo all'inizio la canzone Alas Barricadas, perché la polemica che è nata sul calendario delle forze armate rappresenta un ufficiale italiano che è andato a combattere nella guerra di Spagna. Quindi abbiamo voluto così giocare un po', no? su questa vicenda qui. Ma quello di cui vogliamo parlare con te è del tuo libro. Il libro, ricordiamo a tutti, si chiama Fascisti contro la democrazia, Almirante Rauti alla radice della destra italiana. Perché ci interessava parlare con te di questo tuo libro? Perché ci è parso, leggendolo, che approfondisce una continuità storica e anche dei dettagli della storia della nascita del Movimento Sociale Italiano, che forse ci dice ancora qualcosa su che cos'è l'attuale Fratelli d'Italia. Ti lascio la parola.
Sì, tanto grazie. Io penso che appunto il ragionamento attorno, e poi il tentativo del libro, è un ragionamento che deve muovere dalle radici storiche, diciamo così, del fascismo, cioè dall'individuazione dei caratteri che hanno permesso al fascismo di nascere in Italia. Noi non dobbiamo mai dimenticare questo elemento della storia, cioè il fascismo nasce in Italia, non ha una traduzione la parola fascismo in altre lingue, è un carattere peculiare della nostra composizione sociale, del nostro contesto economico, è una risposta ed un'opzione politica di riserva che le classi dirigenti, che Gramsci chiamava sovversive, dispongono all'indomani della fine della Grande Guerra, quindi di quel grande massacro di massa che rappresentò il primo conflitto mondiale e che determinò poi la crisi dello Stato liberale, cioè la crisi sistemica dell'assetto precedente. Noi che riusciamo a cogliere, diciamo così, questi caratteri peculiari dell'Italia che producono il fascismo, riusciamo a cogliere anche gli elementi di continuità che dentro il corpo del paese permangono anche dopo il 25 aprile del 1945 e sono poi in ultima analisi le motivazioni che portano la nascita del movimento sociale il 26 dicembre del 1946, cioè le condizioni che rendono possibile, pur all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale e della distruzione del nazifascismo nel mondo, il riemergere dal gorgo di quella storia di un partito dichiaratamente ostile ai principi della democrazia, della Costituzione repubblicana e dello spazio aperto dall'ingresso delle masse popolari nella vita pubblica, che produce appunto una riforma sostanziale, diciamo, degli aspetti e degli equilibri sociali, che per la prima volta mettono in discussione, diciamo così, i principi che sembravano immutabili delle società precedenti e pongono invece la società di massa, le masse popolari organizzate al centro della scena democratica e dello spazio pubblico italiano ed europeo.
Sì, proprio questo è il punto. Senti, posso chiederti se in particolar modo, perché appunto io il libro l'ho letto, ma anche un po' rapidamente, perché insomma non è. Poi in realtà è uscito da quanto?
È uscito a fine novembre.
Fine novembre, quindi.
Fine novembre 2023, sì.
Posso chiederti un aspetto che diciamo abbiamo, su cui ci siamo concentrati stamattina in particolar modo, cioè la necessità di non sorvolare ma di non tenere in troppa grande considerazione, diciamo, il neofascismo più, se vogliamo, più estremo, no? Quello che poi in qualche maniera insomma, sui giornali c'è molto questa cosa, per esempio, di Casa Pound che rivendica, no, la legittimità dopo la sentenza delle sezioni riunite della Corte di Cassazione. In realtà, cioè, almeno nella riflessione che abbiamo fatto noi oggi, questa era forse la parte meno interessante, no, di questo reducismo qui. E in realtà quello che è più interessante è cercare di. Mi sembrava che nel tuo libro, in qualche maniera ricco di notizie, informazioni, di biografie molto dettagliate, quindi insomma molto ben scritto, adesso non si tratta di fare complimenti, si tratta di, no, concretamente andare a vedere, che spesso e volentieri in queste polemiche giornalistiche si sottovaluta un aspetto del fascismo che riguarda molto di più che le parti estreme, queste manifestazioni folcloriche, il corpaccione del fascismo, specialmente nella nostra città, no? Che era stata naturalmente la capitale dell'impero, quindi le burocrazie, la magistratura e i servizi. C'è una citazione bellissima a un certo punto all'inizio del tuo libro in cui tu ricordi, o perlomeno segnali, non so se poi la fonte è confermata, la grande amicizia di Giorgio Almirante con il capo dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni, il famigerato per qualcuno ligio funzionario dei servizi di sicurezza italiano, Federico Umberto D'Amato, no? La grande amicizia di questi personaggi. Ecco, ci interessava capire meglio, al di là delle vicende, diciamo, più strettamente cronachistiche o giudiziarie, i rapporti di questo corpaccione, cioè come questo neofascismo poi collateralmente con una DC particolarmente retriva. Tu ricordi nel tuo libro, sempre all'inizio, come la prima giunta democristiana di Roma nasce con i voti dei consiglieri dell'allora nascente Movimento Sociale. Cioè, quanto c'è in questa città ancora, vuoi per provenienze familiari, per interessi consolidati, abbiamo accennato qua e là che molti costruttori romani, molti importanti industriali, molti importanti possidenti di questa città hanno nelle loro, nella loro, diciamo, coté generazionale una storia, insomma.
Sì, c'è naturalmente nel quadro della transizione dal fascismo alla democrazia, quella che il più grande storico del tema, si chiamava Claudio Pavone, ha definito la continuità dello Stato, cioè un carattere peculiare italiano, ma diciamo così riscontrabile anche ad esempio in Germania, all'interno del quale appunto il processo di defascistizzazione da un lato e denazificazione dall'altro incontrano degli ostacoli, degli elementi che impediscono di fatto una maturazione pienamente democratica e costituzionale della nostra, del nostro spazio pubblico. Naturalmente questa continuità dello Stato non è come dire un'evocazione ideale, cammina sulle gambe degli uomini che sono stati direttamente organici al fascismo, al regime, che hanno prosperato all'interno del ventennio della dittatura, che hanno voluto il fascismo e che appunto dopo il breve passaggio della guerra di resistenza, che sempre Pavone spiega essere stata non solo guerra di liberazione nazionale ma anche guerra civile tra fascisti e antifascisti e guerra di classe tra ceti popolari e classi dirigenti e proprietarie, ecco, dopo questa breve parentesi che sembra poter modificare al fondo alcuni assetti storici dati nel nostro paese, si torna ad una transizione dal fascismo alla democrazia caratterizzata appunto da una continuità di uomini, di interessi, di rappresentazioni del potere che era stato affine al regime e che si ritrova ricollocato nelle stesse medesime posizioni anche all'indomani della fine della guerra e all'alba della Repubblica. Questa continuità naturalmente ha determinato una aporia storica nel nostro paese e ha creato anche le condizioni per, da un lato, ciò che gli storici si chiamano il congelamento costituzionale, cioè il congelamento dei principali istituti della nostra democrazia antifascista, e dall'altra parte naturalmente una continuità di relazioni sociali che hanno impedito per esempio il pieno affermarsi dell'emancipazione di quei ceti, di quelle classi popolari che avevano concorso in maniera decisiva a rappresentare la base di massa della resistenza. E noi pensiamo che l'applicazione dell'articolo 3, che sancisce il principio dell'uguaglianza sostanziale, quindi della giustizia sociale nel nostro paese, trova applicazione solo all'indomani della più grande mobilitazione della storia dell'Italia repubblicana, operaia e sindacale, quella dell'autunno caldo del 69, che come esito determina l'applicazione del dettato costituzionale con i principi sanciti dallo Statuto dei lavoratori. Noi capiamo quanta strada già all'indomani della fine della guerra si ponga di fronte alle donne e agli uomini che hanno concorso con quel movimento a distruggere il fascismo, quanta strada si ponga tra loro e l'applicazione, diciamo così, dello Stato nuovo che nasce dalle ceneri del fascismo. La Roma naturalmente è stato il laboratorio del fascismo politico, è stato però soprattutto anche lo spazio pubblico di un potere millenario, cioè la Chiesa Cattolica, e questo naturalmente concorre in maniera molto potente ad affermare.
Eh sì, noi l'abbiamo segnalato un po' nella nostra piccola rassegna stampa, perché non si spiegano certi elementi di continuità se non si racconta il ruolo anche della Chiesa in questa città, insomma, le responsabilità.
Appunto. Sì, ma appunto l'esempio, diciamo, della nascita della prima giunta dell'Italia, della prima giunta a Roma, nell'Italia libera e democratica, appunto la giunta Rebecchini, è come dire, particolarmente significativo, cioè una giunta che nasce grazie al sostegno decisivo dei voti neofascisti, esplicitamente neofascisti.
Sì, ma con un ruolo fondamentale della Chiesa Cattolica, delle sue gerarchie, dei suoi interessi immobiliari e mobiliari, insomma, certo, tanta roba, abbiamo, ecco.
Lì abbiamo un conflitto che addirittura attraversa il corpo profondo e l'anima della stessa Democrazia Cristiana. Cioè, quando il Vaticano vuole imporre all'inizio degli anni 50, nel 1952, la cosiddetta Operazione Sturzo, cioè un progetto di alleanza organica tra la Democrazia Cristiana e il movimento sociale.
Sì, ricordiamo che per i nostri ascoltatori c'era stato pure ci sarà tutta la vicenda dei comitati civici, insomma,
nelle elezioni del 48, ma sì. dopo quella esperienza, appunto, quella mobilitazione anticomunista della Chiesa Cattolica, l'esito, diciamo così, formalizzato attraverso un accordo politico tra la Democrazia Cristiana e il neofascismo, si produce su spinta vaticana con la cosiddetta, appunto, Operazione Sturzo del 52, che richiede alla Democrazia Cristiana, cioè al partito più vicino, diciamo così, al Vaticano, un accordo politico organico con l'MSI. Questo accordo politico viene rifiutato da De Gasperi e questo sarà pagato politicamente dallo stesso De Gasperi in seno alla Democrazia Cristiana, e verrà riproposto in forme e termini diversi nel corso dei successivi anni dell'Italia Repubblicana. Pensiamo per esempio all'episodio del giugno-luglio del 1960 con la formazione del governo Tambroni,
ministro dell'interno, con i fatti di Genova,
sostenuto direttamente dall'MSI in Parlamento, un'opzione politica che viene meno per la straordinaria, enorme mobilitazione popolare antifascista che coinvolge tutto l'intero il paese e culmina con i fatti di Genova e con l'impedimento da parte delle forze popolari raccolte di nuovo in un neonato CLN presieduto da Sandro Pertini, impedisce la celebrazione del congresso dell'MSI proprio nella città di Genova, medaglia d'oro alla resistenza.
Sì, quel Sandro Pertini che era soprannominato a Genova Fiammiferino, no? Perché era un po', prendeva fuoco velocemente, insomma. Insomma, storie complicate, insomma, anche da ricordare ai nostri ascoltatori. Ascolta Davide, sarebbe bello approfondire molte cose che ci sono nel libro, però noi siamo una radio, siamo un po' nell'attualità, c'è un ascoltatore che è qui con noi, adesso ci ascolta ma voleva farti delle domande. Io ti faccio solo una domanda, non ti voglio rubare troppo tempo. Appunto, siamo nell'attualità e forse la domanda, ecco, noi abbiamo, ti do questi cenni, poi se secondo te sono interessanti sviluppi, se no ci parli del tuo libro che è molto interessante comunque. Il quadro politico attuale, la presidenza del Consiglio, il presidente del Senato, ma in particolar modo un pezzo di neofascismo romano, adesso diciamo riverniciato in Fratelli d'Italia, fa capo a un luogo simbolico come provenienza, che è quella sede di Colle Oppio. Che è appunto alle terme lì a Colle Oppio, è una delle primissime sedi del movimento sociale italiano, che ha visto crescere i gabbiani, che è questa corrente rampelliana che adesso sta anche in conflitto con la Meloni, ma insomma, che però ha visto tutta una serie di personaggi importanti dell'attuale quadro politico di Fratelli d'Italia crescere in un culto del revanchismo, la famosa fiammella dell'MSI. Scendendo le scalette te la trovai di fronte proprio in questo luogo un po' catacombale, perché è sotto le rovine di un pezzo di terme romane. Insomma, quel posto lì, che negli ultimi anni è stato un po' tralasciato, insomma un po' semiabbandonato, da notizie giornalistiche ci dicono che diventerà il museo dell'esodo dalmata istriano. E allora ci è venuto spontaneo pensare che in fondo una memoria profonda del fascismo, per cui delle origini del fascismo, pensiamo alla questione di Trieste, pensiamo a questo nazionalismo che fu poi l'anima e la carne più più importante del fascismo, no? La base più di massa, che poi diventerà fascista, ma nasce come interventista, come padronale, come riflesso condizionato di una classe media messa in discussione, insomma, è complicato, però
proviamo a raccontare proprio le radici.
Te l'ho detta così perché a me mi ha colpito questo fatto, no? Che questa destra oggi fa di una sede storica, ritorna alle sue radici.
Le radici storiche della destra, appunto, che provo a raccontare attraverso la biografia politica di quei personaggi simbolo del neofascismo italiano, Pino Rauti e Giorgio Almirante, rappresentano secondo me un punto di osservazione essenziale per capire l'oggi. Perché il partito di Fratelli d'Italia, che oggi guida il paese, è un partito che nasce dopo il fallimento dell'unificazione del processo di elettorati e interessi sociali, politici, economici di tutta la destra, il famoso popolo della libertà. Tutto quel progetto politico di unificazione della destra nasce Fratelli d'Italia, e questo partito nasce esplicitamente con due elementi di fondo: il tutto politico, ovvero la aperta rottura dell'indirizzo che era stato in maniera molto ambigua avviato con il processo di Fiuggi.
Sì, Gianfranco
Fratelli d'Italia nasce proprio in rottura esplicita, dichiarata, con Fini e l'indirizzo politico che Fini aveva cercato di imprimere alla destra italiana, ed è il primo punto tutto politico. Il secondo punto è invece la capacità di rappresentare degli interessi di natura esplicitamente corporativa, che è l'altro elemento caratterizzante l'identità dell'estrema destra nel nostro paese e storicamente del fascismo, cioè l'idea corporativa, cioè della costruzione di un'organizzazione sociale, economica, dello spazio pubblico e della società su base corporativa, sulla base di una scomposizione della società, e quindi sulla tutela di interessi particolari contro gli interessi generali. Ecco, questi due elementi sono tutti e due visibili, esplicitati nella natura del partito che oggi guida il paese, la natura appunto di rottura della destra politica con l'indirizzo che era stato avviato a Fiuggi, e la natura di recupero della rappresentanza sociale di tipo corporativo, che appunto vediamo con le posizioni del governo su una serie di questioni che interessano delle vere e proprie corporazioni, piccole e grandi, dai tassisti ai balneari, tanto per capirci, ecco.
Eh sì, e questa è la cosa più interessante, perché poi alla fine, se no, si rischia molto, no, di, come dicevo, ti dicevo prima, si rischia molto di rimanere sulla superficie, no?
Una rappresentazione caricaturale del fascismo, esattamente, in camicia nera con i saluti di mano, ma non è quello il problema politico di fondo, la sostanza risiede in altri ruoli.
Dicevo, scusami, ti ringrazio, il tempo a nostra disposizione è quasi finito, però c'è questo ascoltatore che ha avuto la pazienza di rimanere in ascolto, io volevo rivolgere la domanda, io ci provo, non è detto che funzioni, vediamo un attimino, gli proviamo a dare la linea, aspetta, lo dovresti ascoltare pure tu, pronto?
Ok, allora io sono calabrese, ormai da 40 anni che vivo a Roma, ho vissuto una storia di lotta antifascista dai miei nonni a mio padre e mia madre, che nel 48 era un socio, un componente delle donne calabresi contro il fascismo, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di mia madre che è del 1926, i miei nonni erano del 1800, tutti e due hanno fatto la prima e la seconda guerra mondiale, e mio padre, grande personaggio che ha fatto il suo lavoro politico in Calabria.
Però ci devi fare una domanda.
La domanda è: quanto incide il compagno che sta parlando, non ho capito il nome perché sono entrato dopo.
No, è uno storico, si chiama Davide Conti, ha scritto questo libro Fascisti contro la democrazia.
Perfetto, allora ecco, la domanda è, e io la so qual è la risposta: quanto incide l'ignoranza dal dopo del regno di Garibaldi a oggi, e che differenza c'è tra l'epoca e oggi?
Vabbè, cerco di rispondere sinteticamente. Sì, naturalmente il fascismo è anche un problema culturale di trasmissione del sapere, della conoscenza non solo storica ma anche politica, sociale, e allo stesso tempo naturalmente il problema è la questione dell'acculturazione e dell'istruzione di massa, rappresenta un terreno, uno dei terreni su cui un antifascismo consapevole può alimentarsi e maturare, però naturalmente diciamo il tema è talmente vasto che non è possibile affrontarsi in questa.
Abbiamo voluto dargli la parola soprattutto perché è stato molto paziente, ci ha ascoltato a lungo al telefono, e quindi è sempre interessante raccogliere i contributi degli ascoltatori. Davide, ti do del tu, non so se ho travalicato al di là del tutto, il libro è molto interessante, nel senso che però il punto vero che rimane, che ci rimane, la domanda che ci dobbiamo fare è quanto la conoscenza storica, poi l'ultima domanda che ti faccio, quanto la conoscenza storica ci aiuta nei rapporti, nelle relazioni dell'oggi, nel riconoscere, come dire, certe prese di posizioni politiche, certi interessi, perché poi secondo me c'è questo problema, no? Forse delle volte la memoria non ci permette di attrezzarci per il futuro, per quello che ci attende.
Sì, la storia deve può svolgere un ruolo, una funzione nello spazio pubblico sicuramente di grande rilievo, perché appunto ci fornisce gli strumenti, le griglie interpretative per capire i processi profondi che attraversano la nostra società, specie una società globale come quella di oggi, cioè non più strutturata, diciamo così, come quella precedente, per esempio durante l'epoca della guerra fredda. E naturalmente queste griglie interpretative traggono dalla storia delle risorse a mio giudizio molto profonde per la comprensione e quindi per l'attività che si può svolgere nel tempo presente. È chiaro che da sola non basta, però naturalmente senza, diciamo così, senza conoscenza storica, senza consapevolezza dei processi da cui proveniamo come società, è difficile attivarci per modificare le strutture che si manifestano di fronte al nostro presente.
Eh sì, noi ti ringraziamo tantissimo, non ci rimane altro che ricordare che questo soltanto per chiudere, che il leitmotiv di una certa destra su queste questioni è sempre questo: riportare al ragionamento della pacificazione dei ragazzi di destra, dei ragazzi di sinistra, e questi ragazzi che si sono battuti per un ideale, che però poi alla fine sembra quasi che questi ragazzi erano, non si sa bene perché erano di destra, erano di sinistra, se tutto questo avveniva sulla base di una scelta estetica, che già è un'ideologia, no? È l'idea.
Sì, no, ma è un'idea che è completamente diciamo è anticiclica rispetto alla storia. La nostra è una democrazia conflittuale, cioè che nasce in un conflitto irriducibile tra fascismo e antifascismo. Una pacificazione in termini storici e di portato valoriale. La nostra democrazia emerge da una guerra, da un conflitto asprissimo, quindi esprime la sua dimensione conflittuale in radice, cioè riconoscendosi nel principio dell'antifascismo. E questo elemento è un elemento fondamentale che non può portare una pacificazione, che come giustamente ricordavi è un po' il leitmotiv di questi anni. Non può portare ad una pacificazione perché disconosce in natura la radice conflittuale della nostra democrazia.
Non solo, ma io lo trovo anche molto offensivo per non perché io debba provare un rispetto particolare per i militanti della destra neofascista, però lo trovo quasi offensivo per cioè quando li sento ricordare i loro, diciamo, come dire, martiri, così li chiamano, un termine che io trovo un po' terribile per i svolti che c'ha anche oggi in tutt'altri contesti, insomma, la parola martire, insomma, però lo trovo così svilente, no? Svilente dell'impegno anche, secondo me, inaccettabile, quindi voglio dire assolutamente cioè per me libertario e antifascista, lungi da me l'idea di un rispetto formale per chi ha fatto delle scelte, diciamo, rispetto al fascismo, però lo trovo svilente per loro stessi, perché trasformare dei militanti giovani, sicuramente giovani, in dei poveri ragazzi che credevano in un ideale e che sono morti così quasi per caso perché qualcuno li odiava, cioè è anche un po' svilente per questo.
Sì, 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 ma appunto è una rappresentazione che distorce la realtà dei fatti in tutte le sue funzioni.
Dico, ti ringrazio tantissimo, Davide, per il tuo intervento. E chiudiamo con una canzone, te faccio ascoltare l'Incipit, che secondo me dice un sacco di, è vecchia, ma dice delle cose, insomma, ancora un po' valide. Ti saluto con questo e ti ringrazio tantissimo.
Saluto a voi, arrivederci.
E con questa vi salutiamo veramente, grazie soprattutto per
se
la pazienza.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra, per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui.